105.250, un fiume in piena, veramente oggi una puntata uno dietro l'altro, diciamo, le interviste che si moltiplicano, si ammassano. E abbiamo letto un articolo su Attacchi Italia, l'articolo di Marco Bersani, abbiamo letto un articolo che riguarda anche Torino, come dicevo nei titoli iniziali. Il problema la discussione di questo articolo, l'argomento di questo articolo fondamentalmente è il debito, ma il debito particolare delle città, infatti si legge nelle prime righe, sono in dirittura d'arrivo gli accordi tra governo e alcune città metropolitane che presentano un disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Stiamo parlando di Napoli, 2.300 euro, Palermo 1.483 euro, Reggio Calabria 991 euro, Torino 908 euro. A queste città una normale legge di bilancio 2020-2021, una norma, scusate, della legge di bilancio 2020-2021 riconosce per il periodo 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi finalizzato al ripiano del disavanzo e all'ammortamento dei debiti finanziari. Beh, tutto sommato, questo inizio sembra una buona notizia, sembra quasi un po' la solidarietà tra istituzioni, tra governo, enti locali, eccetera, eccetera. Ma andando avanti ci accorgiamo che non è proprio così, che infatti l'incipit ce lo dà un po' il titolo, perché il titolo che non vi ho letto è Draghi ha nostalgia della Troica e Napoli, e non solo, diventa Atene. Abbiamo i nostri microfoni Marco Bersani per commentare insieme questo articolo. Buonasera Marco.
Buonasera a voi che ci ascolta.
Allora Marco, sappiamo che tu sei il coordinatore nazionale di Attacchi Italia e sei stato molto impegnato su vari fronti, tra cui l'acqua eccetera eccetera in passato, quindi non ci stiamo a dilungare sul tuo curriculum personale, andiamo subito sul pezzo. È un articolo che è scritto da poco e molte volte sei intervenuto sulla questione del debito, e ti chiediamo un po', insomma, di raccontarci questo, cosa significa questo mega prestito di queste 4-5 città che sono estremamente indebitate, tra cui c'è anche Torino.
Sì, c'è da dire intanto che la pandemia e le misure legate alla pandemia hanno accelerato, diciamo, il dissesto finanziario di moltissimi comuni. Tanto è vero che oramai un comune su 8 in Italia, anche se non è dichiarato ufficialmente, è di fatto in dissesto finanziario. Ci sono poi 4 città metropolitane, appunto Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Torino, che sconta ancora le famose Olimpiadi dal punto di vista del debito. E su queste 4 città metropolitane il governo ha deciso di intervenire, e ha deciso di intervenire mettendo a disposizione complessivamente 2,67 miliardi, ma ovviamente non c'è nessun Babbo Natale, siamo di fronte invece a una piccola troica, perché io l'articolo l'ho scritto perché Napoli ha già firmato il patto, so che Torino, Reggio Calabria e Palermo sono in dirittura d'arrivo, quindi non è ancora stato firmato ufficialmente, ma le carte sono tutte pronte.
Manca solo la firma, quanto pare, giusto?
Sì, sì, sostanzialmente manca solo la firma. Che cosa prevede questo patto? Che lo Stato dà questi soldi, ma le città si impegnano ogni anno ad accantonare un quarto della cifra che ricevono dallo Stato attraverso una serie di misure, e se uno va a leggere quelle misure ha già capito che cosa siamo di fronte. Le misure sono ovviamente taglio della spesa corrente del 2% annuo dal 2022 al 2042, vuol dire che nel 2042 i comuni spenderanno 40% in meno di quello che spendono oggi, che è già poco e insufficiente rispetto ai servizi. Vuol dire cosiddetta valorizzazione del patrimonio pubblico, e quindi si parla di alienazione e di svendita ai privati, si parla ovviamente di privatizzazioni, si parla di riduzione dei costi del personale, cioè esattamente tutte le misure che non andrebbero prese dopo una pandemia che ha dimostrato come un serio problema sanitario è diventato una tragedia di massa, io credo anche un crimine di massa, proprio perché per decenni il pubblico è stato spolpato, è stato espropriato e si è ragionato solo ed esclusivamente in termini di mercato. Questo accordo, questo patto, tra l'altro è un patto che mette in discussione persino la democrazia, perché se il Comune di Torino si impegna dal 2022 al 2042 con una serie di atti stringenti che tra l'altro verranno supervisionati semestralmente da una commissione del Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, beh, qualcuno ci spieghi che cosa servono le elezioni se c'è già scritto cosa dovrà fare la città di Torino dal 2022 al 2042, quindi chiunque governi quel patto rimane vincolante. È un'edizione in piccolo di quello che la Troica ha fatto, per esempio, sulla Grecia e non solo.
Ecco.
Quindi... tra l'altro posso aggiungere una cosa.
Certo.
Strano che le città corrano a firmare, evidentemente vale il ragionamento sporchi maledetti e subito, cioè l'importante è che arrivino dei soldi per far vedere che si fa qualcosa nel breve e chi se ne frega poi del medio-lungo termine, ma nessuno di questi sindaci si è invece ribellato al fatto che non è ancora stata attuata una norma prevista dalla legge di bilancio di 2 anni fa che sarebbe stata la salvezza dei comuni. Cosa diceva quella norma? Che lo Stato si sarebbe accollato tutti i debiti dei comuni per ricontrattare da un punto di vista di ovviamente rapporti di forza diversi con le banche e gli istituti di credito i tassi di interesse. Oggi i comuni hanno mutui, tra l'altro molti con cassa depositi e prestiti, che hanno dei tassi usurai perché sono stati contratti 30 anni fa e quindi hanno dei tassi di interesse che oggi sono fuori mercato totalmente. Lo Stato aveva deciso di prendersi in carico tutti i debiti dei comuni e fare un'unica trattativa con i creditori. Peccato che quella norma, l'unica norma intelligente approvata negli ultimi anni, ovviamente non sono stati approvati di quella norma i decreti attuativi, per cui i comuni continuano a essere imprigionati dal debito nonostante una legge dica che c'è una via di uscita. Nessuno di questi sindaci, ma anche degli altri sindaci in generale, si è ribellato a questa cosa che è prevista e che semplicemente lo Stato non sta attuando, perché l'obiettivo è strangolare gli enti locali per costringerli a mettere sul mercato la ricchezza collettiva, il patrimonio pubblico, i servizi pubblici, eccetera, eccetera.
Beh, qua ci vedo assolutamente spazio per i movimenti di massa, insomma, che non siano solo quelli di opinione, ma siano di fatto, insomma, che a questo punto questa trasmissione diventa, può essere un volano che mette un campanello d'allarme su questo problema, che, soprattutto per Torino. Infatti ti ho chiamato proprio perché mi ha un po' spaventato, io che abito a Torino mi ha un po' spaventato questa prospettiva, al di là del fatto che la democrazia è una farsa.
Certo.
Non solo da questo evento, però questa certo. È proprio la dimostrazione reale, insomma la dimostrazione pratica messa nero su bianco che fino al 2042 c'è la sospensione. Qualsiasi nome, qualsiasi comitato, qualsiasi partito di destra o di sinistra che sia dovrà obbedire a questo trattato di debito.
Assisteremo alla farsa di campagne elettorali dove ci saranno candidati sindaco che dicono faremo questo, faremo quell'altro, ma le norme che hanno firmato li costringeranno al taglio della spesa corrente, riduzione del personale, riduzione dei costi del personale, privatizzazioni, alienazione del patrimonio pubblico, per cui racconteranno favole ai cittadini che non potranno essere realizzate. In più c'è un'altra minaccia molto forte, che questa arriva direttamente dal governo Draghi, che è il DDL concorrenza, cioè il disegno di legge sulla concorrenza e il mercato. Dentro quella norma c'è l'articolo 6 che parla dei servizi pubblici locali. Qui siamo proprio alla, diciamo, definitiva trasformazione dei comuni da enti di democrazia di prossimità, che in passato forse lo sono stati, a luoghi di facilitazione della penetrazione degli interessi finanziari sulla società, perché quell'articolo 6 dice che è ordinaria funzione del comune mettere a gara tutti i servizi pubblici locali. Parliamo sia dei servizi pubblici cosiddetti a rilevanza economica, cioè acqua, gas, rifiuti, trasporti, ma anche dei servizi sociali. E un comune che volesse gestire in proprio, autoprodurre i servizi, dovrà intanto produrre una relazione che dimostri perché non è ricorso al mercato. Quella relazione dovrà essere mandata all'antitrust addirittura, che darà il proprio parere, e i comuni che continuano a mantenere in autoproduzione i servizi ogni sei mesi dovranno fare relazioni e impegnarsi a riverificare la scelta fatta. Cioè si considera normale privatizzare, mentre un comune che decide di fare il suo mestiere sarà sottoposto a una serie di verifiche, norme e pressioni, perché deve giustificare come mai decide di erogare direttamente i servizi invece di ricorrere al mercato. Siamo alla follia. Già. Vero è che il DDL concorrenza fa parte delle misure richieste dall'Unione Europea per lo sblocco dei fondi del PNRR, ma è pure vero che Draghi ci mette del suo, perché l'Unione Europea sulla gestione dei servizi, pur essendo diciamo culturalmente liberista, non impone nulla, cioè è neutra. Ogni governo e articolazione locale è libera di gestire i servizi. Qui Draghi sta dicendo non è vero, in Italia gestire i servizi significa metterli sul mercato. Chi non lo fa deve dimostrare perché lo fa, deve giustificarsi come a scuola, hai fatto un errore e devi portarlo a giustificazione.
Ci aspettano tempi duri. Marco, andando avanti, andando verso la chiusura, perché sappiamo che è un appuntamento, a proposito di debito, a proposito di lettere che arrivano dalla Comunità Europea, ti chiederei un commento su una lettera del 2011, di agosto 2011, dove la Commissione Europea scrive al governo italiano, allora c'era Berlusconi, in cui sommariamente tra le righe si leggeva il contenuto che tante altre cose, tra le tante altre cose, parlava del debito. Quando parla del debito diceva: da questo momento il debito smette di essere un problema e diventa il problema. Ecco, questo questa lettera ha fatto poi trasformare il governo Berlusconi in un governo Monti, che ha attuato insomma quello che chiedeva la Comunità Europea. Ecco, il debito da allora ha cambiato forma, spiegaci un po' la differenza, perché mi sembra che sia una data spartiacque.
Beh sì, è una data spartiacque, perché tra l'altro quella lettera è stata scritta dall'allora presidente della BCE Trichet e dall'allora governatore della Banca d'Italia, guarda un po', Mario Draghi. I due scrivono che da questo momento il debito diventa il problema, e sostanzialmente stanno dicendo è ora di svoltare. Da questo momento il debito pubblico italiano viene considerato insostenibile. Vorrei far notare che a quell'epoca il debito pubblico italiano era identico a quello del 1994, quando c'è stato il primo governo Berlusconi. Allora nessuno ha detto che il debito era insostenibile, improvvisamente lo diventa. Ma lo diventa perché? Perché in quel momento c'è la crisi finanziaria che dagli Stati Uniti è passata in Europa. Quella crisi mette in discussione sistemicamente, cioè proprio strutturalmente, il modello capitalistico basato sulla finanziarizzazione spinta, e lo shock del debito diventa la clava per cui si continuano a perseguire le politiche di austerità, le politiche di privatizzazione, non più cercando il consenso delle persone. Cioè per decenni il modello liberista ci aveva detto privato è bello. Da quel momento ci dicono potete anche pensare che il privato non è bello, sappiate che è obbligatorio e ineluttabile. Cioè da questo momento non c'è più discussione, il modello capitalistico deve perseverare, e se non lo può più fare con il consenso lo farà imponendosi e chiedendo la rassegnazione. Se ci pensiamo, il PNRR, chiamato piano di ripresa e resilienza, se uno traduce adeguatamente quelle parole scopre che la ripresa di cui hanno in mente è ancora la ripresa delle grandi aziende, delle grandi multinazionali, dei grandi interessi finanziari, cioè concorrenza, crescita, competitività. E quella che loro chiamano resilienza è quella che chiedono a tutti noi, che non è resilienza ma è rassegnazione. Cioè, esatto. Ci stanno dicendo questo è l'unico mondo possibile. Una volta vi dicevamo che era il migliore, adesso non ve lo diciamo più, diciamo che questo è l'unico mondo possibile.
Rassegnatevi.
Dovete rassegnarvi, oppure interverrà lo Stato. Infatti i livelli di autoritarismo e repressione stanno notevolmente aumentando.
Marco, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che l'articolo che abbiamo citato è leggibile gratuitamente sul sito di attacchitalia.org. E salutiamo Marco, coordinatore nazionale di Attack Italia, e grazie per il tuo contributo ancora. Ciao Marco, a presto.
Grazie a voi che ci ha ascoltato, buona serata.